il Cile ha disseminato di incendi. Dalle 2 settimane più o meno inizia il periodo del grande incendio, come viene chiamato e come, diciamo, viene posto all'attenzione di tutti i giornali, in cui, diciamo, dal sud di Santiago in poi più o meno stanno bruciando ininterrottamente ettari e ettari di bosco, tra virgolette, perché più che boschi spesso sono piantagioni di alberi, spesso pini e eucalipti in particolare. Diciamo, l'incendio va avanti abbastanza ininterrottamente, i giornali lo seguono con un tantan continuo. Si sono aperte varie campagne di solidarietà, molto spesso, diciamo, anche governative, nel quale si crea anche un'attivazione che è abbastanza ridondante, comunque se la vediamo è abbastanza quasi malsana, in cui si invita tutta la popolazione a intervenire per il bene del Cile, mentre, diciamo, questo bene del Cile, o comunque il male per cui è stato creato, il motivo di tutti gli incendi, sono gli stessi che vengono portati avanti dagli stessi, dai canali televisivi. Perché, diciamo, infatti il problema principale, o comunque il fattore che implementa questi incendi, è il discorso dello sfruttamento intensivo dei suoli cileni, con diciamo, la coltivazione intensiva di pino e eucalipto, con cui, diciamo, tutto il sud del Cile è riempito, quindi lo sfruttamento da parte delle grandi imprese
E questo
agroindustriali.
sfruttamento è stato anche incoraggiato dal governo, mi dicevi, no?
Sì, diciamo, questo modello di sviluppo per quanto riguarda la piantagione degli alberi, nello specifico pini e eucalipti, quindi va avanti dal 1974, quindi in piena dittatura, quando viene, diciamo, emanato il decreto 701, con il quale, diciamo, lo Stato cileno si faceva carico di finanziare fino al 75% tutte le piantagioni di pini e eucalipti. Quindi, diciamo, da quel momento in poi tutto il sud del paese, o comunque le zone che prima magari erano ricoperte di boschi locali, sono stati, diciamo, anche in parte abbattuti i boschi e poi ripiantati a pini e eucalipti. Quindi, diciamo, c'è tutta una parte di paese che è fortemente caratterizzata da questo tipo di piantagione, che in più, diciamo, ha dei risultati abbastanza nocivi sui terreni, sui suoli su cui viene utilizzato questo modello, perché piantando, diciamo, diverse specie che innanzitutto non sono locali, quindi hanno un consumo di quella che è l'acqua, o comunque dei nutrimenti che provengono dalla terra, che sono maggiori rispetto a quelli dei boschi tipici. In più, diciamo, hanno un impatto abbastanza netto, perché se metti un sacco di pini che sono appena nati o comunque giovani che succhiano un sacco di acqua in crescita, nel momento della crescita si va, diciamo, quasi seccando il suolo. Quindi, seccandosi il suolo, ovviamente nel momento in cui si verifica un incendio, che può essere anche causato, non si sa, su questo ad esempio sarebbe un attimo da approfondire, perché molti sono da capire se vengono provocati apposta per ottenere risarcimento o meno, diciamo, quindi provocando un incendio, questo si propaga molto rapidamente. E il risultato è quello che stiamo vedendo oggi, in cui comunque tutto il sud del Cile sta prendendo fuoco. In
Quindi
più, le
questo
specie che
è
vengono
qualcosa
piantate.
di ricorrente o si tratta di episodi nuovi, diciamo inediti, come proporzioni?
Diciamo, come proporzione è abbastanza inquietante, perché solamente le ultime 2 settimane sono andate in fumo 260.000 ettari di piantagioni praticamente di alberi. A partire, diciamo, dall'inizio dell'anno sono andati in fumo ben un po' di più, sono almeno 600, 533.000 dagli ultimi racconti. Quindi, diciamo, sono eventi abbastanza all'ordine del giorno, e proprio una dimensione così grande non si è mai visti.
E invece accennavi prima rispetto alle reazioni del governo e dei media, insomma, qualcosa che in qualche modo ci ricorda anche quel dispositivo anche discorsivo dell'emergenzialità che viene riproposto in Italia in occasione di appunto di cosiddette catastrofi naturali. Mi sembra un po' la cosa sia un po' analoga, non so se ce ne puoi dire di più.
Sì, diciamo che soprattutto in Cile questo discorso, questa retorica è abbastanza frequente, visto che è anche una terra che anche negli ultimi anni, per quanto riguarda terremoti, anche visto che spesso la terra trema e anche per il discorso di tsunami che sono stati abbastanza catastrofici, viene usata. Diciamo, quindi il discorso dell'emergenza è sempre un terreno fertile per nuovi profitti. Ad esempio in questo caso, in questi giorni, vediamo i giornali, cioè i telegiornali soprattutto, continuamente parlando dell'incendio, in cui l'attenzione più grande viene posta, uno, su quelle che sono le campagne di solidarietà, diciamo dal punto di vista ufficiali, che si trasforma in un ottimo negozio per quello che è il business dell'emergenza. E due, anche sul discorso dell'utilizzo di mezzi per sconfiggere gli incendi. Infatti, i protagonisti principali dei telegiornali o quelli che sono il racconto di quello che sta succedendo sono i due grandissimi aerei che sono in utilizzo in questo momento: uno, il super tanker che viene direttamente dagli Stati Uniti, pagato da una ricca filantropa cilena, come detto, negli Stati Uniti, che ringrazia in questa maniera. E l'altro, l'aereo Shin, che è stato dato dal governo russo, che qua viene chiamato Lucin, facendo riferimento anche che sia quella tradizione di Vittorio Alcara, e quindi hanno mandato il Lucin per risolvere il discorso. E anche il discorso dell'investimento possibile dello Stato cileno in mezzi, diciamo, quindi per prevenire questi incendi. Costante.
Chiaro.
Anche una cosa da sottolineare è che qua, ad esempio, i pompieri sono, diciamo, come istituzione sono sostenuti da volontari e vengono andati avanti con donazioni. Quindi, diciamo, anche il fatto di spegnere incendi viene delegato, non viene assunto comunque dallo Stato o quelle che sono le amministrazioni pubbliche. Quindi anche là il discorso di arrangiarti
Riccardo,
in parte.
facciamo, diciamo, allargando un po' il campo, la situazione cilena è abbastanza diversa anche da quello che ha altri esperimenti del Sud America in cui abbiamo visto, diciamo, delle esperienze di tipo bolivariano, se così vogliamo definirle. Esperienze che comunque hanno mostrato poi anche i loro limiti, proprio ad esempio nello specifico nel non aver rotto una logica estrattivista rispetto ai propri territori, anche governi progressisti, come penso per esempio a quello del Venezuela. Questa cosa chiaramente in Cile è abbastanza diversa perché la situazione politica è comunque diversa, non è stata attraversata da quei fenomeni lì. Però diciamo che a me viene in mente che si vedono un po' le stesse contraddizioni, c'è cioè un territorio che viene sostanzialmente predato in maniera endocoloniale dagli stessi governi, che poi appunto in qualche modo si ribella, in ogni caso se ne pagano le conseguenze.
Sì, per quanto riguarda il Cile, ad esempio, parliamo di un paese che sostanzialmente è una fonte per le materie prime che utilizziamo noi o comunque vengono trasformate in altri paesi. Quindi una delle principali modalità in cui viene utilizzato questo paese è l'estrazione. Quindi vengono estratte materie prime di ogni tipo, come il legno per quanto riguarda l'esempio del monocoltivo di cui stavamo parlando adesso, ma anche per quanto riguarda il discorso delle miniere. Il Cile è comunque un grande esportatore di rame. Da poco si è concluso uno sciopero di alcuni minatori che sono rimasti chiusi nella miniera per più di 30 giorni, che si è concluso con nessun miglioramento di fatto rispetto a quello che chiedevano, ovvero che non venissero chiuse le miniere. Sostanzialmente, quindi, è un paese dove la depredazione di materie prime, il saccheggio è costante, dove anche rispetto alle forme di lavoro che si danno in questi campi non c'è nessuna tutela, spesso quindi si rischia di perdere il lavoro perché magari viene chiusa una miniera o se no per diversi motivi, ma non c'è nessuna anche possibilità di rivendicare niente, quindi spesso anche le vertenze vengono portate in maniera molto agguerrita dai lavoratori, si concludono con nulla di fatto. Il dato è interessante, comunque, nonostante tutto, c'è una popolazione che, risvegliandosi adesso da quella che è stata una finta transizione democratica, quella che era la dittatura, è pronta a prendere in mano quella che è la sua esistenza quotidianamente, ma rispetto a qualsiasi fatto che gli si pone nella vita quotidiana.
Infatti,
Scusa.
avvenendo su questo punto, un'altra notizia di cui si è parlato, insomma, sempre relativamente agli ambienti magari un attimo più sensibili, è stata questa di queste mobilitazioni indigene contro, in particolare dei Mapuche, contro la Benetton, quindi qualcosa che anche ci riguarda da vicino, visto che si tratta di un'azienda orgoglio del Made in Italy. E non so se, insomma, per cercare un po' di tenere tutto insieme in un'analisi globale, intanto se ci puoi parlare di questa resistenza e che comunque anche si oppone, insomma, da quanto ho capito, anche a quello stesso modello di sviluppo che ben descrivevi, estrattivista, e anche come viene percepita magari anche in ambienti più urbani come quello in cui ti trovi.
Diciamo che innanzitutto la resistenza Mapuche è una resistenza che è abbastanza quotidiana, ovvero parte dal discorso di recuperare quelli che erano i terreni ancestrali che inizialmente erano di proprietà di queste popolazioni o comunità locali. Sono terreni che in dittatura sono stati, nonostante nel periodo precedente alla dittatura erano stati, diciamo, riassegnati o comunque lasciati nelle mani delle famiglie che li vivevano precedentemente, in dittatura sono stati svenduti. Quindi, diciamo, tutto il discorso della lotta Mapuche verte sul fatto di recuperare questi terreni e cercare quindi nella riappropriazione diretta. Terreni che sono stati svenduti anche quindi nel discorso di quello che facevamo prima dell'articolo 701 con il quale si favoriva la monocultura. E, diciamo, anche il discorso importante, anche uno dei punti di partenza di questa lotta è cacciare i latifondisti e riprendersi i terreni che appartenevano precedentemente alla popolazione. La popolazione Mapuche in più vanta il fatto di essere una delle popolazioni che è mai stata conquistata o colonizzata totalmente. Quindi, diciamo, questo è uno dei fuochi anima, questa resistenza. In più il discorso, diciamo, forte è che questa resistenza è una resistenza quotidiana, perché quotidianamente assistiamo al recupero di nuovi fondi, all'espropriazione quindi a quelli che sono, diciamo, i residui del colonialismo che continua comunque a insistere su questi territori e che quotidianamente viene fronteggiato da quelle che sono le forze della repressione, che nonostante tutto continua indomito a portare avanti quella sua resistenza. Diciamo, anche durante questo incendio, cioè questa, la riappropriazione quindi di questi territori, diciamo, anche il discorso dell'autonomia che passa anche dal lavorare la terra con le proprie mani e quindi riappropriarsi anche di quella che è una sovranità alimentare di fronte alle terre dove comunque anche il discorso sui semi per quanto riguarda Monsanto, lo sfruttamento sempre della monocultura è importante e fondamentale, sono una prima risposta. Da alcune comunità Mapuche in questi giorni si sono anche raccolto il grano, quindi anche in un discorso sul fatto che territori di cui ci si è riappropriati, che prima erano solo luogo di piantagioni di pini e eucalipti, possono tornare a dare da mangiare. Quindi, diciamo, una lotta che dimostra nella realtà che è possibile trasformare o opporsi a questo mega mostro.